La voce mia vi giunge abbastanza, non lo so. Comunque dicevo che parlare del carcere è una delle cose più difficili che possano esistere, secondo me. Perché anche le interviste o le battute che abbiamo ascoltato ci hanno fatto sorridere certe volte, però in fondo non dicevano delle cose sbagliate, è quello che la gente pensa. Cioè, io non voglio parlarvi della possibilità di un mondo senza carceri, cioè di una utopia anarchica, una società libera, finalmente, in cui saremmo tutti fratelli perché vivremmo tutti basandoci sulla presa nel mucchio di cui parlava Kropotkin. A me non interessa questo discorso. Non sono venuto qua stasera per dirvi come si possa costruire una società senza le carceri. Mentre quello che a me interessa molto di più è capire cosa possiamo fare oggi nella società in cui viviamo per lottare contro il carcere. Prima di tutto, quindi, dobbiamo renderci conto che questa società, che non ci appartiene e nella quale noi siamo estranei, siamo un corpo estraneo, questa società ha bisogno del carcere. Quindi partiamo da questo concetto. Il carcere è funzionale a questa società. Se noi parliamo o vogliamo parlare di una lotta contro il carcere, non possiamo tagliarla da una lotta contro questa società. E finché non chiariamo questo concetto non ci intendiamo, noi parliamo di due cose diverse. Ora, per capire che cosa nella sua specificità può avere il carcere, dobbiamo condurre la lotta contro il carcere all'interno della nostra lotta contro la società, contro lo Stato, contro il potere che ci opprime. E questo lo spostamento che dobbiamo fare. Non possiamo noi parlare di una lotta contro il carcere come una lotta specifica. Quindi documentarci, diventare specialisti del carcere, parlare esclusivamente del carcere, la gente non ci capisce. Chi sono sti marziani che parlano contro il carcere? Come mai la povera vecchietta di cui parlavamo prima può avere torto quando dice ma io ho paura, se non ci fossero le carceri come faccio a dormire la notte con tanti delinquenti che ci sono in circolazione? Come dargli torto? Quindi non è che possiamo convincere la gente a far meno dal carcere, dobbiamo convincere la gente a fare la rivoluzione per abbattere questa società che ha bisogno del carcere. E questo è il programma, e questo perché dobbiamo capire come funziona il carcere, perché il carcere è il cardine, la base, il fulcro attorno a cui ruota la società. Una società di prevaricazione, di sfruttamento, una società assassina ha bisogno necessariamente di mettere la gente che si ribella contro di essa all'interno di un posto chiuso, custodito, da cui questa gente criminale, delinquente non può uscire, perché sennò non si può andare avanti, non si può reggere lo sfruttamento, non si può reggere la repressione. Questo dobbiamo capire. Quindi quando qualcuno, come qualche scienziato specialista del carcere, mi parla della necessità di procedere all'abolizione del carcere, a me viene da ridere, amici e compagni. Viene da ridere perché abolire, se capisco la lingua italiana, significa tagliare, ablare, togliere una parte. Come si fa a togliere da questa società una parte che le è alla base? Togliere la parte carcere dalla società non è possibile. Come si potrebbe togliere? Con una bellissima legge fatta da un governo che dice aboliamo le carceri? Certamente no. Quindi l'unica soluzione che possiamo ipotizzare, soluzione pratica, concreta, non utopica, che possiamo ipotizzare parlando di lotta contro il carcere è la distruzione del carcere. Io questi concetti non solo lo dico qua, lo dico da 40 anni, ma l'ho anche detto in carcere, l'ho anche detto in dibattiti che si sono svolti in carcere, l'ho detto a compagni miei che erano in carcere insieme a me e che vivevano le condizioni di repressione specifiche dei detenuti. Ora, chi sta fuori e si propone il problema di portare avanti una lotta che convinca cittadino medio, chiamiamolo così, la persona che ci sta ad ascoltare, il ben pensante che nello stesso tempo è un po' illuminato perché non è del tutto fascista, ma ha delle idee grosso modo pallidamente di sinistra. Ora, chi di noi si propone di parlare a questa gente che costituisce la grande maggioranza, più o meno rumorosa che essa sia, che cosa può dire? Quanto sono cattivi questi repressori che sono al governo, che si sono mangiati i soldi, che hanno rubato a man bassa, e invece di far stare quei poveri detenuti di 40.000 in carcere li hanno portati a 66.000. Che belli numeri che sono questi qua. Perché non costruiamo altre carceri in modo che la percentuale di distribuzione di queste 66.000, che nei prossimi 2 anni saranno 80.000, diventeranno più comodi, staranno più comodi? Quanto è brutto in una cella di 20 persone che hanno 8 letti, che 4-5 devono dormire, 2 nello stesso materasso. Come si fa che in questo materasso poi non si possono sviluppare orrendi crimini di tipo omosessuale e così via? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Che cosa possiamo dire di questo discorso? Ebbene, compagni, spesse volte caschiamo nell'equivoco di dire alla gente esattamente quello che la gente si aspetta di sentir dire, perché non vogliamo disturbare, vogliamo che la gente venga con noi, ci aiuti quantitativamente, diventi significativa a fianco a noi, perché noi siamo quelli che sappiamo che cosa è veramente il carcere, e sappiamo anche che in fondo, le notizie che ci arrivano dal carcere non sono totalmente d'accordo con la tesi anarchicamente corretta di una distruzione del carcere. Certo, il detenuto che è in carcere e che sa che deve scontare una pena più o meno lunga, il suo progetto di vita quale può essere? Prima di tutto quello di stare meglio, cioè dire meglio nella breve scadenza, di stare meglio il giorno dopo. Secondo, di avere più ore d'aria possibile. Terzo, di avere una certa possibilità di vedere altri detenuti, massimamente la sera, quelle 2 ore che si chiamano, tra virgolette, socialità, non so per quale diavolo di motivo, e quindi escono e così si va a fare una manciata nella cella vicina, scambiandosi dolori reciproci del fatto di essere tutti e due fra quattro mura carcerati e così via, di non poter respirare e tutto il resto. Questo pensa il detenuto. Pensa ad esempio del fatto, ma perché questi disgraziati che sono al governo non fanno un'amnistia, confondendo poi l'amnistia, che non ci interessa un cazzo, ai detenuti con l'indulto, che invece è l'unica cosa che ai detenuti interessa, perché l'amnistia interessa ovviamente e soltanto ai giudici, non ai detenuti. Ma queste sono faccende di ordine di tecnica carceraria. A noi anarchici che ci interessano questi discorsi? A noi interessa che andiamo davanti al carcere, stendiamo il lenzuolo a lungo 5 mesi e diciamo aboliamo le carceri. Che cazzo possa voler dire poi aboliamo le carceri? Oppure noi siamo contro le carceri, o meglio ancora, quando si è ovviamente in grado di poter usare una volta ogni tanto, che agli anarchici non succede spesso, usare ogni tanto il cervello, e dice distruggiamo le carceri. La gente dice, questi sono pazzi, perché che cosa significa distruggiamo le carceri? Ci siamo mai posti il problema di coordinare la nostra lotta contro le carceri con la nostra lotta, sia pure intermedia ovviamente, non pretendo una lotta insurrezionale che sbocchi e si concluda nella rivoluzione, ma la nostra lotta intermedia nella realtà, cioè dire in quello che noi facciamo quotidianamente, di portare il carcere e la condizione carceraria all'interno di questa lotta. Ci siamo mai posti questo problema? Non ce lo siamo posti, nella maggior parte dei casi tristemente non ce lo siamo posti. Ci siamo posti il problema di entrare in contatto con i detenuti a prescindere, sottolineo questo verbo, dall'aspetto personale o sentimentale con i detenuti che stanno dentro, perché guardate che i detenuti sono delle sanghisughe, perché cercano qualunque occasione per poter avere quel minimo di possibilità di respirare un'aria che viene dall'esterno, un'aria pulita, un'aria libera per loro ovviamente, perché stanno dentro, poveracci, sono comprensibili. Si possono anche capire, però non bisogna cascare nell'equivoco di fare dell'assistenzialismo, di diventare, cioè dire, gli infermieri o le infermiere o il sostegno o la piccola boccata d'ossigeno per il detenuto. Anche questo è una condizione. Ci siamo posti il discorso serio di entrare in rapporto con i detenuti? Ci siamo posti il discorso di capire qual è la composizione carceraria che c'è oggi nelle strutture che ci stanno di fronte, come è cambiato il clima che si respira oggi nelle carceri. Non ci siamo posti questo problema, a quel che a me risulta. Io vorrei che nell'auspicabile dibattito che deve, penso, succedere alle mie poche parole, si possa prendere questo argomento. Perché se togliamo la discussione iniziale che ho detto prima della ipotesi utopica di un mondo senza carceri, di cui a me interessa poco, se togliamo la discussione dell'abolizione delle carceri, che è ovviamente una stupidata democratica, se togliamo la funzionalità del concetto di carcere, nel senso che il carcere non serve affatto ad un recupero, che il concetto di carcere si basa sulla pena, cioè dire sul fatto che uno resta in carcere perché ha commesso quello che secondo i dominatori è un reato e quindi è giusto che io vada in carcere, basta, perché questo lo stabilisce la legge e non si discute. Ora, se togliamo questo fatto, cosa ci resta? Nulla, soltanto la distruzione delle carceri. Siamo in grado di poter essere capiti dalla gente a cui noi pretendiamo comunque di fare un discorso sulla base esclusivamente di un concetto di distruzione delle carceri? No, non siamo in grado. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di approfondire le contraddizioni che stanno all'interno delle singole interpretazioni, dei singoli sentimenti che costituiscono quello che si chiama il sentire comune, l'opinione che oggi è in circolazione. Capire qual è la differenza fra la condizione del passato di appena 20, 30, 40 anni fa, che cosa è successo nel frattempo, perché oggi la repressione non si basa più semplicemente sul fatto di togliere dalla circolazione la persona pericolosa, ma di togliere dalla circolazione delle persone che possono creare anche un pericolo in futuro, cioè dire in una condizione appena appena oggi ipotizzabile. Quindi questo quantitativo di persone che stanno in carcere, che vengono tolte dalla circolazione, non è perché costituiscono esse, in quanto oggi quel numero preciso costituisce un pericolo oggettivo, ma potenzialmente in futuro può costituire un pericolo oggettivo. Basta pensare alla comunanza, alla eguaglianza che c'è oggi fra carceri nel senso tradizionale. Poco fa si è sentita la distinzione fra case circondariali e case penali, piuttosto confusa distinzione. Non c'è distinzione, sostanzialmente è la stessa cosa, sono carceri e basta. O carceri e campi di concentramento, dove oggi vengono messe le persone che arrivano da fuori, che non hanno una cosiddetta, tra virgolette, che so io come diavolo può chiamarla, cittadinanza di italiana o permesso di lavoro, e vengono posti in questi luoghi limbo, non so in che modo possono essere definiti se si esclude la parola carcere. Quindi sono carcere anche quelli. Quindi i detenuti in Italia non sono 66.000, ma sono circa 90.000. Ora, se noi pensiamo che questo numero diventa qualche cosa come il 2 per mille, quasi il 2 per mille della popolazione italiana, capiamo subito di che potenzialità eversiva, non rivoluzionaria, sovversiva, eversiva abbiamo davanti. Entrare quindi in contatto con la condizione carceraria significa conoscerla. Non è vero che nelle carceri non ci siano dall'interno, cioè dire da parte dei detenuti, dei segnali di movimento, di tentativo di ottenere una maggiore capacità d'azione dall'interno delle carceri. Solo che noi questa enorme difficoltà, che si esprime in piccole iniziative che vengono prese all'interno delle carceri anche oggi, noi non abbiamo alcuna cognizione, nel senso che non sappiamo in che modo può accadere una piccola manifestazione di dissenso all'interno delle carceri, per qual motivo questa può svilupparsi, quali sono i suoi limiti e quali sono principalmente le difficoltà. Ecco, ora io voglio fare un esempio, perché essendo un ex carcerato so di che cosa sto parlando. Questo è un argomento specifico che soltanto chi è stato in carcere può capire. Alcune, ad esempio, noi all'esterno abbiamo, non so, una cognizione, siccome siamo rivoluzionari, abbiamo una cognizione piuttosto critica che so del concetto di sciopero. È logico che dici sciopero, chi se ne frega. Lo sappiamo che dopo le vecchie tesi del secolo scorso, di 2 secoli fa, sullo sciopero come un movimento rivoluzionario e così via, dopo l'inquinamento sindacale che tutti conosciamo, non valgono più nulla. Non è così nelle carceri. Il concetto di sciopero nelle carceri è estremamente delicato, estremamente difficile. Voi pensate come si può organizzare uno sciopero in un carcere? Cioè dire, i detenuti si vedono all'aria. Parlano tra di loro in piccoli gruppi. Normalmente nel passeggio, dove i detenuti passeggiano la mattina e il pomeriggio, circa 2 ore, 2 ore, normalmente, quando non è anche minore questo spazio di tempo loro gratuitamente assegnato per passeggiare, parlano di organizzare questa piccola manifestazione. Naturalmente è una manifestazione graduale, in quanto può essere uno sciopero, ad esempio, del carrello, cioè dire del vitto che viene portato, rifiutare il vitto che viene portato cella per cella, può essere uno sciopero di qualche cosa ancora più importante, come può essere uno sciopero dei colloqui, ad esempio, con i familiari, oppure uno sciopero, che so io, anche del ricevere i pacchi, oppure uno sciopero della fame, sempre stabilito. Ora, se i detenuti, vedendosi all'aria, fra di loro parlando, individuano qualcuno, come potrei essere io, ad esempio, come tante volte in tantissime carceri mi sono trovato al centro di questa particolare attenzione dei miei compagni detenuti, dicendo: senti, ma tu che sai leggere e scrivere, perché non fai, non dici, non suggerisci, non parli col direttore, non fai questo, non fai quello. Ebbene, questo sembrerebbe la strada più semplice, anzi, come se un rivoluzionario trovasse modo di avere, non dico una delega, ma di avere voce in capitolo in un'assemblea anche numerosa per dire qualcosa a favore dei propri compagni detenuti. Errore, perché l'indomani mattina si trova trasferito da un altro carcere. Cioè, loro hanno immediatamente lo strumento. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna suggerire che se si vuole organizzare lo sciopero, ad esempio, della fame, l'indomani mattina tutti i detenuti singolarmente si mettono il cartellino, mettono un cartellino scritto a penna dietro il blindato, cioè la porta corazzata della cella, e dire: visita medica. In modo che quando sono 300-400 detenuti si mettono tutti in fila e ti bloccano esattamente tutto il carcere, senza che si possa individuare un responsabile. Ora, voi, io non sto qua facendovi l'iconografia di quello che accade in un carcere, sto dicendo che quello che fuori sembra una minchiata, dentro non lo è. Dentro diventa una cosa complicata, tecnicamente, ed è anche con effetti estremamente dirompenti, perché si blocca un'organizzazione che di per sé deve continuare a funzionare. Non può essere bloccata. Quindi devono intervenire medici da fuori, devono intervenire strutture repressive differenti, devono ad un certo punto valutare se conviene o no concedere quella piccola richiesta che viene avanzata dai detenuti. È questo che noi dobbiamo cercare di capire. Cosa accade nelle carceri che diventano oggetto della nostra attenzione rivoluzionaria? E entrare in contatto, cosa che è possibile nei modi e con le cautele che ovviamente ognuno studierà, a me non interessa questo aspetto, ma ognuno studierà, di entrare in contatto per sapere quali sono le lotte che vengono realizzate all'interno del carcere. Solo in quel caso la manifestazione davanti al carcere può avere un risultato. Può avere un risultato di conforto e di sostegno per quello che sono le lotte che si stanno realizzando in carcere, che sono, come dire, apparentemente semplici, sostanzialmente molto complicati. E nello stesso tempo può avere un significato, perché fa conoscere la realtà del carcere, che come un bubbone si trova all'interno del tessuto sociale e la gente non se ne accorge. Per esempio, a Trieste, dove vivo io, il carcere si trova in pieno centro, in pieno attaccato, secondo l'uso austriaco, attaccato al tribunale, ed è assolutamente sconosciuto alla gente. La gente ci passa ogni giorno davanti alla porta, guarda sti celle, quindi ci sono degli uomini e delle donne che sono chiuse lì dentro, che soffrono da anni chiuse lì dentro, e non sa nemmeno di cosa si tratti. E non basta certamente un piccolo striscione o anche un grosso striscione posto là davanti con 4 o 5 compagni pieni di buona volontà a cambiare questa condizione sociale. Occorre quindi un progetto che abbia un significato più a lunga scadenza e che abbia anche una capacità di coordinazione delle lotte che in altre situazioni, in altri contesti, noi riusciamo a realizzare, e di coordinazione tra carcere e territorio. Non credo di essere stato in grado di poter farvi capire quali sono i miei sentimenti profondi, quello, cioè dire, che scatena dentro di me di indignazione, di odio, di ribrezzo, di schifo quando parlo del concetto di carcere. Ma nello stesso tempo il carcere costituisce una parte della mia vita, in un certo senso costituisce uno degli miei amori. Quando io penso alle notti in solitudine che ho passato dentro tante celle di carcere, è come se una parte della mia vita è rimasta lì dentro quando sono andato via. Quindi è come se in quel posto dove sono stato io altre persone oggi stanno soffrendo, e questo non può essere tagliato dal mio ragionamento freddo che cerca di capire qual è la realtà del carcere. Io voglio che voi capiate che dovete mettercelo dentro questo sentimento, questo senso di paura che dà il carcere, nello stesso senso è un senso di amore, perché è un luogo di sofferenza che sta facendo soffrire altre persone, e la distruzione di questo luogo di sofferenza è assolutamente il primo, vorrà essere il primo compito di ogni anarchico, di ogni rivoluzionario. Scusatemi.